Ave Maria e ben ritrovati in questa nuova puntata, I Santi e i Giovani. Ecco, in questa puntata andremo a trattare il tema della Santa Pasqua, di questa festività importante, il culmine, se vogliamo, della nostra fede cattolica, partendo anche, diciamo, da quella che è il periodo che ci porta poi a festeggiare la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto la Settimana Santa. E accanto a questo tema importante, parleremo anche, introdurremo anche quella che è la vita di Papa Pasquale I, che fu insomma il 98esimo Papa della Chiesa Cattolica, quindi siamo alla fine intorno all'800 d.C., e un santo Papa che diciamo avremo modo di approfondire la sua vita e anche, diciamo così, ecco, commentarla, fare anche una breve riflessione. In questa puntata saremo diciamo insieme a Carlo, Valerio e Fra Giampiero Maria, che saluto. Ecco, la Domenica delle Palme inaugura poi, ecco, quella che è la Settimana Santa, che è un tempo sacro proprio di meditazione e celebrazione dei misteri centrali, quella che è la nostra fede in Cristo. Ecco, questa giornata, come abbiamo visto, insomma, come viviamo, prende proprio il nome da quella che è una pia tradizione di sfilare in processione portando rami d'olivo o di palma, proprio in memoria di quella che fu l'entrata trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme, che fu accolto, come ci dicono i Vangeli, appunto festosamente dalla folla con rami di palma, che sono proprio l'emblema del trionfo e della pace. Ecco, durante la Settimana Santa, il silenzio delle campane, che va da giovedì, a sabato, quindi da giovedì santo, momento in cui comincia quello che è il Triduo Pasquale, quindi ci si immerge ancora di più in questo mistero di salvezza, quindi da giovedì a sabato santo, ecco, ci si immerge appunto in un clima anche di penitenza e di riflessione su quella che è stato poi il dolore e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. E la conservazione dell'ostia consacrata il giovedì santo serve proprio a perpetuare il culto e la venerazione del Santissimo Sacramento, sacramento fondamentale che nutre e fa la Chiesa. Fa nascere la Chiesa, continua a farla nascere, e tutto questo appunto è istituito durante quella che fu l'ultima cena. E a prepararci proprio alla liturgia di quella che è poi il Venerdì Santo, giorno in cui chiaramente non avviene la consacrazione. Ecco, il rito della lavanda dei piedi compiuto da Gesù verso i suoi apostoli viene ricordato il Giovedì Santo ed è un invito alla fine a quella che è la carità, all'umiltà. E esortandoci a purificare i nostri cuori dal peccato e a servire gli uni gli altri con amore. La visita al Santissimo Sacramento, praticata ferventemente il Giovedì Santo, è un momento privilegiato per contemplare i dolori patiti da Cristo e per rinnovare il nostro impegno di conversione e compassione. Fino ad arrivare poi al Venerdì Santo, in cui la Chiesa eleva le sue suppliche per l'intera umanità, testimoniando l'universalità del sacrificio salvifico di Cristo, che si è offerto alla fine per il riscatto di tutti. Ovviamente non tutti però lo accolgono, anche se la salvezza è aperta a tutti. Ecco, l'adorazione della Santa Croce in questo giorno ci fa memoria del prezzo del nostro riscatto, prezzo, come dice l'Apostolo, che è il sangue preziosissimo del nostro Signore Gesù Cristo, che viene offerto proprio per riscattarci da quella che è il giogo del peccato e quindi poi la morte. E la Settimana Santa si conclude proprio con i riti del Sabato Santo, no? Che enfatizzano appunto la benedizione poi di quello che è il cero pasquale, del fonte battesimale, quindi appunto i simboli della luce di Cristo che dissipa le tenebre, e appunto della rinascita come figli di Dio nel battesimo, perché si diventa figli di Dio con il battesimo, nel momento in cui veniamo battezzati. E questo preannuncia quella che è l'ineffabile gioia alla fine della risurrezione, che verrà celebrata appunto la notte di Pasqua con solenne magnificenza. Ecco, la solenne festività della Pasqua è la celebrazione liturgica del mistero della risurrezione del Signore. Riprende quella che è il passaggio alla fine del popolo ebraico del Mar Rosso, che appunto è un passaggio dalla terra di schiavitù alla terra promessa, alla terra di liberazione, quindi in cui si raggiunge quella che è la vera libertà, quindi si viene liberati dal giogo della schiavitù d'Egitto per entrare come figli di Dio liberi nella terra appunto che Dio ha preparato per il suo popolo. Nel Nuovo Testamento questo avviene appunto, quindi tutto quello che è avvenuto nell'Antico Testamento avviene a livello spirituale, cioè il nostro Signore Gesù Cristo, immolato alla fine sulla croce per la salvezza nostra, ci ha liberati, ci ha riscattati col suo preziosissimo sangue, come ho detto prima, da quello che è il giogo del peccato. E il giogo del peccato poi conduce anche alla morte eterna. E quindi è sempre un passaggio che avviene sul Calvario. E che avviene costantemente, poi anche ricordiamo, ogni domenica celebriamo proprio questo, quel sacrificio redentivo di Cristo. È un passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla liberazione e alla libertà di quella che è l'essere figli di Dio. E la Chiesa vive questa ricorrenza con particolare solennità, estendendo poi la celebrazione per tutta la settimana a seguire, che è appunto l'ottava di Pasqua, proprio il riconoscimento dell'importanza capitale di questo mistero, che diciamo è appunto un mistero infinito, di infinito amore. Ecco, la morte sacrificale di Cristo ci ha redenti dal peccato e ha ristabilito la comunione con Dio Padre. E poi, mediante la sua risurrezione, che siamo stati introdotti al cammino verso la vita eterna. Ecco, questo avvenimento rappresenta quella che è la pietra miliare della nostra fede, essendo appunto dimostrazione ultima della divinità di Cristo e della veridicità proprio della fede che professiamo. Come dice più volte San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Invece noi sappiamo con certezza che Cristo è risorto dai morti. E questo ci dà, come si può dire, il sigillo finale proprio di certezza che la nostra fede è la vera fede, appunto, ed è la verità. Ecco il nome Pasqua, come dicevo prima, appunto, trae origine dalla festa ebraica che commemora appunto il salvifico esodo, no? L'uscita dalla terra d'Egitto del popolo di Israele. E quindi appunto significa proprio passaggio, come detto prima, quindi passaggio che avveniva, è avvenuto dalla terra d'Egitto verso la terra promessa, e nel nostro caso da cristiani, il passaggio dalla morte alla vita, quindi dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio. E per celebrare degnamente la Santa Pasqua, alla fine siamo esortati ad adorare il Cristo risorto, proprio con animo ricolmo di gioia e profonda gratitudine, e a partecipare alla sua risurrezione di spirito. Ciò comporta iniziare una nuova vita secondo lo spirito, abbandonando definitivamente l'uomo vecchio, il peccato, per abbracciare proprio l'esistenza orientata verso Dio, un cammino di conversione, di rinascita. E questo, diciamo, è alla fine quello che in un certo qual modo la nostra tradizione, la Chiesa, porta avanti, cioè annunciare che Cristo è risorto dai morti e ha glorificato il suo corpo, un corpo di uomo. Quindi nostro Signore Gesù Cristo, incarnandosi, prende corpo di uomo di questo mondo, ma quel corpo martoriato, flagellato, incoronato di spine in quella che fu poi appunto il cammino sulla via della croce il nostro Signore Gesù Cristo, il venerdì santo, tutto questo corpo, la mattina, di Pasqua, quindi, della domenica, quindi, 3 giorni dopo la sua, appunto, passione e morte, crocifissione e morte, viene poi glorificato. Ed è talmente glorificato quel corpo, che Maria Maddalena, che fu la prima testimone della risurrezione di Cristo, anche se la prima fu Maria Santissima, no? Che ebbe l'intuizione della risurrezione del figlio, la prima testimone poi oculare fu Maria Maddalena, ecco, alla fine stenta a riconoscerlo, è talmente glorificato il corpo martoriato di Cristo nella risurrezione che Maria Maddalena non lo riconosce. Lo scambia per il giardiniere addirittura, appunto, quindi per il custode del giardino. E questo fa comprendere come alla fine, ecco, il sangue preziosissimo del nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto stato versato sul Calvario per la redenzione dell'umanità dal peccato, per liberare appunto dal peccato, un po' come l'agnello nell'Antico Testamento, ecco, gli stipiti delle porte, no, degli Israeliti sono state, diciamo, segnate con il sangue dell'agnello, e l'angelo passò oltre, l'angelo vendicatore di Dio che uccise i primogeniti. Ecco, alla fine avviene così, il sangue di, no, preziosissimo del nostro Signore Gesù Cristo ci salva, ci purifica e soprattutto ci dona la vita. Ci fa riconoscere proprio come figli autentici di Dio. E ogni, diciamo, ecco, il giorno glorioso della Pasqua è proprio questo: ricordare che la salvezza è per tutti, ma chiaramente bisogna accoglierla. Bisogna, diciamo, ecco, appunto, convertirsi e seguire chiaramente tutto quello che è, diciamo, la dottrina della Chiesa Cattolica ci dice: col battesimo si diventa figli di Dio, col battesimo noi cristiani siamo ulivo selvatico innestato in quell'ulivo, diciamo, che è appunto la casa di Israele, l'antico popolo eletto. E solo conducendo una vita appunto di preghiera, cercando di convertirci ogni giorno, perché la conversione non è mai definitiva, perché sempre dobbiamo lottare, purtroppo siamo feriti dal peccato e quindi dobbiamo sempre lottare ogni giorno, però quello, diciamo, abbiamo dei modi di affrontare, ecco, la crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo, pensando che tutto sia finito come Giuda e quindi, diciamo, ecco, guardare al lato materiale della vita che porta, diciamo, alla fine, in definitiva, alla morte, rinnegando Cristo in un certo qual modo, come fece San Pietro, e quindi dire sì, ok, ci credo, ma c'è qualche dubbio, oppure essere come San Giovanni ai piedi della croce, con la presenza di Maria Santissima, la quale poi le viene affidata da nostro Signore Gesù Cristo come ultimo atto. Appunto, viene affidata come madre. E proprio lì, sotto la croce, ogni domenica, in ogni santa messa, anche durante la settimana, ci ritroviamo, perché in ogni santa messa si ripresenta quello che è il sacrificio incruento di nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario. E lì troveremo quella che è alla fine il riscatto dalla schiavitù e soprattutto il nutrimento per continuare il cammino fino a che un giorno giungeremo appunto anche noi a quella terra promessa che è appunto il regno dei cieli. Ecco, ora io passerei la parola a Carlo che ci introduce invece a quella che è appunto la vita del Papa San Pasquale I.
Grazie Diego, un affettuoso saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Sì, iniziamo a guardare, no, la vita di questo santo pontefice che ha un nome perfettamente aderente alla festività della Santa Pasqua, no? Che, anche questo è curioso, no? Che nasce a Roma, Papa Pasquale, intorno al 775, figlio di Bonoso e Teodora, in una famiglia che spesso è indicata come di umili origini. Però alcuni documenti successivi alla nascita di Pasquale Ci dicono come la sua fosse in realtà una famiglia molto importante, già che era quella dei Massimo, che ancora oggi è una delle più antiche e importanti famiglie della nobiltà romana e pontificia. E, quindi, se fosse confermata questa parentela riportata da questi altri documenti, questa sarebbe resa ancora più rilevante dal fatto che il papa precedente, lo stesso Pasquale I, cioè Papa Stefano IV, era membro della stessa casata e dunque parente, no, di Pasquale, che infatti viene educato niente meno che il Laterano, nella sede della corte pontificia. Fattosi monaco, forse benedettino, diventato poi anche abate della chiesa di Santo Stefano, il futuro papa viene poi nominato cardinale di Santa Prassede. E il giovane si fa notare subito per un altissimo spirito caritatevole, che lo vede impegnare molti dei suoi beni personali in favore dei derelitti e dei bisognosi, in un contesto poi romano come quello dell'epoca in cui si trovava, che era in preda a fortissime tensioni politiche e religiose. In effetti, il papato all'epoca era stretto tra i tentativi di interferenza e di influenza dell'imperatore Ludovico il Pio, che è il figlio poi del molto più famoso Carlo Magno, e poi c'erano anche dall'altro lato le lotte di carattere dottrinale che separavano Roma da Costantinopoli. In effetti, in Oriente, dopo un periodo di relativa calma, stava riemergendo con forza l'eresia iconoclasta, che era un'eresia che appunto voleva la distruzione di tutte le icone, appunto iconoclasta, tutte le icone d'arte sacra, ed era una cosa che era già stata condannata fortemente dalla Chiesa, ma che trovava in questo frangente storico a Costantinopoli l'appoggio dell'imperatore d'Oriente, Leone V, l'Armeno. E quindi il papato si trovava in una situazione difficile, stretto tra i due imperatori. Ed è in questo contesto che alla morte di Papa e quindi del forse parente Stefano IV, Pasquale viene acclamato dal clero romano pontefice della Chiesa Universale, senza che fosse passato neanche un giorno dalla morte del predecessore. E questa elezione, insomma, assolutamente repentina, inaspettata anche per lo stesso Pasquale, fu dovuta probabilmente alla pesantezza del contesto che appunto ho appena descritto, e dalla situazione romana che rischiava di fatto di vedere le varie fazioni legate ai vari imperatori, insomma, a eventuali ingerenze estere, portare insomma Roma a cadere nel caos della guerra civile. E in effetti i propri rapporti con questi imperatori, con gli imperatori d'Oriente e con l'imperatore Ludovico il Pio, scandiranno insomma tutto il pontificato settennale del nuovo Papa. In particolare con il figlio dell'imperatore Ludovico, che è Lotario, Papa Pasquale si trovò protagonista di due eventi molto importanti. Il primo avvenne nella domenica di Pasqua, che a farla apposta, dell'823. Quando, nel giorno appunto in cui, no, sappiamo, si celebra il trionfo e la vittoria di Cristo, no, il re dell'universo e il redentore del mondo, Papa Pasquale I, incorona improvvisamente, re Lotario, lungendogli il capo e consegnandogli una spada che era poi il simbolo del potere terreno. E l'immagine ovviamente che ne veniva fuori era chiara e dal valore universale, sia in estensione geografica sia in estensione temporale. Cioè, il potere terreno, si viene a definire, è tale proprio perché è stabilito da un altro re vittorioso, un re con la R maiuscola, appunto il Signore Redentore del mondo, che è datore, no, di una legge più alta, una legge divina, e a cui tutte le potestà sono tenute alla sottomissione. Una legge di cui la Chiesa è custode attraverso la conferma del vicario di Cristo, che è il Papa. Ecco quindi perché è il pontefice a dare la spada e la corona, perché come le ha date può anche arrivare a toglierle se appunto il sovrano che le ha ottenute non sottostà alla divina potestà e alle leggi di Dio. Ed è chiaro come questa prerogativa che vede nella Chiesa e nel Papa una potestà e un'autorità superiore a quella di qualsivoglia potere terreno, non fosse accettata facilmente, allora si potrebbe dire come oggi, dal potere politico. E infatti Lotario inizia una dura contrapposizione con il Papa per stabilire la sua supremazia, calunniando il pontefice e portando la nobiltà romana, filo imperiale antagonista del Papa, a rivoltarsi contro la Santa Sede. Il colpo di mano fu sventato, però nella confusione che ne seguì, due esponenti dell'opposizione al Papa furono arrestati, accecati e decapitati. Proprio mentre dalla corte imperiale arrivavano dei commissari per così riferire sulla situazione romana. E quindi, davanti a così infamanti accuse, davvero insomma, nefande, il Papa Pasquale fu costretto a un atto in parte anche, si potrebbe dire, no? Così abbastanza infamante, cioè a dover giurare di essere totalmente estraneo ai fatti, pur considerando i due imputati come re dei crimini che erano loro contestati. Però, insomma, nonostante fosse costretto a fare questo, chi poteva, no, contestare l'autorità di un simile giuramento fatto dalla più alta autorità terrena e poi, no, incarnata anche da un uomo così santo come Papa Pasquale? Però l'odio della nobiltà romana, tuttavia, insomma, rimase e questo gli impedì, insomma, poi di essere sepolto dopo la sua morte avvenuta nell'844 nella Basilica di San Pietro. Questo grande Papa, tuttavia, come ho detto in precedenza, non doveva soltanto affrontare appunto le rivolte legate alle interferenze degli imperatori d'Occidente, ma si potrebbe dire, ma ovviamente anche alla questione iconoclasta che era scoppiata, come avevo detto prima, in Oriente a causa dell'imperatore Leone V e del suo successore Michele il Balbuziente. Bene, davanti alle pressanti richieste d'aiuto e di intervento che venivano appunto dalla Chiesa d'Oriente, il pontefice rispose con una forte determinazione, inviando diverse lettere dove ribadiva la dottrina cattolica e condannava i distruttori delle icone, lodando poi i martiri che c'erano stati e che continuavano a esserci per la causa cattolica, e consolando i perseguitati, a cui diede poi anche personale rifugio e accoglienza a Roma. Ed è dunque per questa ragione che Papa Pasquale, intraprese, si può dire, l'opera più nota del suo pontificato e che poi è ben rappresentata dal grande mosaico della Basilica Romana di Santa Prassede, che vede il pontefice ritratto dal vivo, quindi è una sorta di foto dell'epoca che è giunta fino a noi, con in mano un plastico della stessa basilica. L'impresa di cui sto parlando si può dire che è condensata, no, in quel modellino, perché è una grande opera di riqualificazione degli edifici di culto e di fabbricazione edilizia portata avanti da Papa Pasquale, appunto, certamente per dare una risposta più diretta e forte possibile alla furia distruttiva, no, degli iconoclasti, perché si riempiva Roma di arte. Però possiamo vedere anche qualcos'altro in questa magnificenza, no? È la Chiesa di Roma a farsi bella, come la sposa per il suo sposo, no? Per riprendere un pochino così il Cantico dei Cantici. Si fa bella e ne annuncia la vittoria e la signoria poi sul mondo. Mi viene, no, da citare quel passo del Cantico dei Cantici, no, che dice: ecco, mentre il re è adagiato alla mensa, il nardo mio manda il suo profumo, una borsetta di mirra, il mio diletto, per me sul mio petto riposa. Quindi dicevo, non è un caso che appunto parte integrante dell'opera artistico-devozionale di Papa Pasquale sia lo spostamento anche nelle chiese e nelle basiliche che appunto lui aveva abbellito e ricostruito, delle reliquie di tantissimi martiri che fino ad allora erano venerati nelle catacombe che si trovavano però fuori le mura di Roma. Quindi sembrava un po' come, no, che se la città santa dei papi accogliesse adesso con devozione trionfale i suoi santi e gli eroici figli, no, che la Roma pagana invece dei Cesari aveva visto sepolti fuori dalle mura urbane. E tra questi santi, particolare fu il ritrovamento del luogo dove giaceva la martire Cecilia, che secondo la geografia è stato riscoperto perché la santa sarebbe apparsa in sogno proprio a Papa Pasquale. E la vista così del corpo incorrotto della giovane che si trovava nelle catacombe di San Callisto, commosse tutta la comunità romana. Una comunità che il Papa non dimenticò di assistere anche attraverso una particolare cura dei monasteri, ai quali unì sempre ospedali. Secondo l'idea che i monaci dovessero, dopo aver soddisfatto le opere di misericordia spirituale, dedicarsi anche alle opere di assistenza e misericordia corporale, aiutando i malati, no, e gli indigenti. Quindi si possono vedere queste grandi iniziative come delle iniziative proprio di carattere santo e santificante, fatte da un grande papa che appunto ancora oggi ricordiamo come santo, che con la sua opera di devozione, no, ai santi, si potrebbe dire, no, abbia voluto ribadire quanto detto dal suo primo predecessore, San Pietro, nella sua prima lettera, in cui, no, dice, per esempio, vado anche qui a citare, vivete con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio, ben sapendo che non a prezzo di cose corruttibili come l'oro e l'argento siete stati riscattati dal vano vostro modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, dell'agnello immacolato e incontaminato. Poi ancora, sull'esempio del santo che va chiamati, anche voi siate santi in tutto il vostro operare, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Quindi vi ringrazio a tutti per l'ascolto e in vista della Pasqua vi faccio tanti auguri di tante sante buone cose a tutti voi.
Grazie Carlo per questo intervento e per la presentazione così dettagliata alla fine di questo santo Papa della Chiesa Cattolica. Sottolineo solo due cose che mi hanno colpito. Uno, la rapidità della sua elezione, che potrebbe essere segno di precipitazione, in realtà non è, o ambizione personale, in realtà non fu così, ma alla fine si è rivelata, come hai detto tu, appunto come l'espressione di un'urgenza spirituale, cioè quella di preservare l'unità della Chiesa dai pericoli di divisione interna e soprattutto dalle interferenze esterne. Quindi sottolineo questa cosa, insomma, interferenze esterne che purtroppo più volte, diciamo, nel corso dei secoli, tutt'oggi ancora, cercano di, appunto, così entrare all'interno della Chiesa. E poi i rapporti con l'impero, ecco, soprattutto una cosa, la decisione appunto di incoronare Lotario, no? Che evidenzia sostanzialmente il riconoscimento alla fine del ruolo spirituale e temporale del papato nell'incoronazione dei regnanti, cosa che avvenne per molti secoli, no? E questo sottolinea una cosa, un aspetto fondamentale, la sovranità della Chiesa nelle questioni che riguardano la guida dei popoli cristiani. Lotario, appunto, diciamo, imperatore, re, quello che è, ma ricordiamoci che, come hai detto tu, Carlo, giustamente sottolineato, hai fatto benissimo, c'è un re che è sopra il re, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, ci fermiamo ora per una breve pausa musicale.
Thank you.
Ave Maria, eccoci ritornati in vostra compagnia. Grazie come sempre per l'ascolto. Ecco, riprendiamo e passiamo appunto alla seconda parte di questa puntata dedicata appunto alla Santa Pasqua e alla figura di santità del Papa San Pasquale I, che ebbe, diciamo, nel suo papato, ecco, diede risalto a quella che è. Diciamo, si pose, ecco, il suo papato come custode non solo della fede cattolica, ma anche di quella che è la giustizia e l'ordine sociale, in obbedienza appunto al mandato ricevuto da Cristo. E per meglio riflettere sulla vita di San Pasquale I, di Papa San Pasquale I, presentata da Carlo, passo subito la parola a Valerio, che appunto ci darà appunto delle riflessioni in merito. Te, Valerio.
Oh, ti ringrazio di cuore, caro Diego, Ave Maria, un saluto affettuoso a tutte le persone in nostro ascolto. E parlando del Papa San Pasquale I, senz'altro non si può guardare, cioè non si può non guardare con somma ammirazione il suo grande zelo apostolico che ha esercitato in tutta la sua vita, poi negli interventi sociali messi in atto veramente con un autentico spirito di carità, insieme alla sua fermezza e all'integrità con cui ha guidato la Santa Chiesa in un periodo storico comunque assai travagliato e complesso, proprio come abbiamo ascoltato dalla presentazione di Carlo. E mi ha colpito in modo particolare appunto l'episodio in cui San Pasquale, proprio nell'anno 823, la domenica di Pasqua esattamente, unse solennemente in corona d'Italia Lotario, appunto il figlio dell'imperatore carolingio Ludovico il Pio. E questo, a mio parere, è molto significativo, perché proprio come già anticipavate voi, anche tu, Diego, in questo modo egli affermò ufficialmente il diritto del Romano Pontefice di incoronare re e imperatori e di farlo a Roma. E ciò significò ottenere il pubblico riconoscimento della preminenza del potere spirituale e pertanto del potere di Dio sul potere temporale che invece viene esercitato dall'uomo nel mondo, in un regno oppure in uno stato. E cioè, quindi, questo voleva dire che ogni potere sulla terra deriva da Dio che lo concede a chi governa nel mondo, il che comporta la precisa responsabilità per lui di amministrarlo secondo verità e giustizia. E dunque, conformemente al bene autentico stabilito da Dio nella sua santa legge, che è l'espressione perfetta della sua volontà, del disegno e del desiderio d'amore del Signore per gli uomini. Ed è anche molto indicativo che questo sia avvenuto proprio nel giorno della Santa Pasqua e da un Papa che poi per nome pontificio aveva Pasquale, ecco, quasi davvero a voler indicare la regalità suprema del Cristo risorto, vincitore della morte e del peccato, su tutti i potenti umani del mondo, che invece, così, sono chiamati nello specifico a sottomettersi a lui e a vivere il loro governo come forma umilissima e privilegiata allo stesso tempo di servizio del vero e unico Signore dell'universo, ovvero Cristo, che è Dio onnipotente ed eterno. E pensate, se solo questo fosse ricordato anche oggi dai moderni politici e governanti del mondo. Pensate a quanto male, sofferenze o anche disgrazie e castighi potrebbero essere scongiurati, mentre invece queste persone si sono praticamente tutte asservite a Satana e non fanno altro che promuovere il peccato, il vizio, la depravazione morale, la corruzione dei costumi e la perdizione delle anime, con danni inenarrabili proprio alla salute eterna di così tante persone. E Dio solo sa quante anime si vanno a dannare a causa proprio della condotta deprecabile e della corruzione di coloro che invece sarebbero chiamati a guidare i popoli. E quali conseguenze nefaste i peccati di questa gente, possono attirare sulle intere nazioni che essi rappresentano? Pensate ad esempio proprio in merito alla notizia assai recente della Francia che ha inserito il cosiddetto diritto di aborto, niente meno che nella Costituzione ufficiale del suo Stato. Ecco, pensate a quello che potrà accadere in seguito a questo atto orribile, deprecabile. E dunque penso che il merito più importante del Papa San Pasquale I sia stato proprio nella riaffermazione del vero significato dell'autorità di governo temporale e del fine autentico per cui è stata stabilita da Dio. Un richiamo, un ammonimento perentorio anche per la nostra società depravata che si trova in uno stato di aperta ribellione contro Dio. Oltre a questo sono da osservare naturalmente anche i meriti di San Pasquale nella promozione delle prime missioni verso i paesi scandinavi, come il restauro della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, come della Basilica di Santa Prassede, dove poi fu sepolto. Ed è di grandissimo rilievo anche il merito di aver rivelato per divina ispirazione la posizione, quindi luogo di sepoltura dei corpi di Santa Cecilia Vergine e Martire con suo marito Valeriano nelle catacombe di San Callisto, dandovi poi anche una degna venerazione mediante l'inumazione nella omonima Basilica di Santa Cecilia. Ma venendo ora a spendere qualche parola più nel dettaglio sulla solennità della Santa Pasqua, possiamo dire che questa parola significa transito, passaggio per l'appunto, e nell'Antico Testamento indicava il passaggio dell'angelo a portare la morte ai primogeniti degli egiziani, passando invece oltre alle case degli ebrei, proprio in virtù del sangue dell'agnello che ne cospargeva, che era stato sparso ovviamente sugli stipiti e sui frontoni delle porte delle case degli Israeliti. E dunque, nell'anniversario di questo passaggio dell'angelo e quindi della salvezza degli ebrei, ben altro agnello, quello di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, venne immolato per la liberazione dalla morte eterna delle anime misticamente lavate nel suo preziosissimo sangue, mediante la fede e i sacramenti. E dopo la risurrezione, dopo l'ascensione, gli apostoli ogni anno hanno celebrato questo triduo pasquale nei giorni che erano gli anniversari della morte e della risurrezione del Cristo, osservando proprio a Pasqua il comando del Maestro nell'istituzione dell'Eucaristia alla vigilia della sua morte. Fate questo in memoria di me. Ora, dato che era proprio questo il momento in cui la Chiesa prescriveva che i catecumeni fossero battezzati e facessero la loro prima comunione, la festa di Pasqua, con la comunione pasquale per l'appunto, fu per tutti i cristiani, sull'esempio del Signore Gesù, il momento del passaggio dalla cattività del peccato, quindi dalla morte del peccato, alla vita della grazia divina. Ed è proprio per questo che anche oggi, come ben sappiamo, vige il precetto ecclesiastico di fare la comunione almeno a Pasqua, quindi il precetto pasquale della comunione. Però, appunto, come anticipavi già prima tu, Diego, dato che il santo sacrificio è celebrato ogni giorno in tutto il mondo, tutti i fedeli che vi si associano con la loro fede, con il loro amore, possono passare sempre più, seguendo il Signore, ad una vita più perfetta. Ed è questo lo scopo ineffabile della Santa Messa, nella quale, sotto le spece del pane azimo, si mangia il vero agnello di Dio, di cui quello degli ebrei non era che la prefigurazione, e nella quale, appunto, nella Messa, il suo sangue versato sulla croce preserva le nostre anime dalla morte del peccato. La Messa è pertanto il mistero pasquale celebrato quotidianamente. La Chiesa, ora però nella festa di Pasqua, quindi nella solennità della Santa Pasqua nello specifico, celebra il trionfo di Gesù, vincitore della morte, e questo è l'avvenimento in assoluto più alto, quello centrale di tutta la storia, il momento verso il quale tutto converge nella vita del Redentore e dunque anche il punto culminante della vita della Chiesa nel suo ciclo liturgico. E la risurrezione del Salvatore è la prova, inequivocabile, incontrovertibile, quella più luminosa della sua divinità, perché, come disse Gesù stesso, bisogna essere Dio per poter lasciare la propria vita e riprenderla di nuovo. Fede nella risurrezione del Cristo, pertanto, è la base stessa della fede cristiana. Infatti, la Pasqua del Signore, ovvero il suo passaggio dalla morte alla vita, dalla terra al cielo, è la consacrazione definitiva della vittoria riportata dall'umanità intera nella persona del Figlio di Dio sul demonio, sulla carne e sul mondo. Perché infatti noi moriamo e risuscitiamo solamente con Lui. E la virtù di questi misteri opera in tutta la vita di noi fedeli, e specialmente durante il triduo pasquale, allo scopo di farci passare dal peccato alla grazia, e più tardi dalla grazia alla gloria eterna del paradiso. Il martirologio romano dichiara che la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne è la solennità delle solennità, è la nostra Pasqua. Tale formula costituisce un degno riscontro di quella che a Natale annunziava la nascita del Messia, poiché il ciclo di Natale, in senso logico, va a dipendere direttamente da quello di Pasqua, perché Dio si è fatto uomo nel Natale per fare poi noi tutti partecipi della sua divinità nella Pasqua, ed è quello che appunto accade nella Santa Pasqua. Nell'incarnazione era l'anima di Gesù che nasceva alla vita divina, godendo della visione beatifica. Nella risurrezione invece fu il suo corpo ad entrare a sua volta nella gloria di Dio. E come Gesù, nascendo miracolosamente dal seno virginale di Maria Santissima, iniziò la sua vita mortale, così, risorgendo miracolosamente da morte, iniziò la sua vita gloriosa. Ed è per questo che la settimana di Pasqua, ovvero quella dell'ottava pasquale, i 7 giorni successivi alla solennità della Pasqua, non è altro che la festa continuativa di tutti i battezzati, in cui la Chiesa, concentrando su di essi le sue cure, li va a fortificare, offrendo loro, insieme al sacramento dell'Eucaristia, per 7 giorni delle preziosissime istruzioni riguardanti la risurrezione, che il modello della nostra vita soprannaturale. Dice San Paolo: se siete risuscitati con Cristo, ricercate le cose celesti e non le cose di questa terra. Mortificate le vostre membra, spogliatevi dell'uomo vecchio e rivestitevi del nuovo. E conclude Sant'Agostino: quando deponete la veste bianca del battesimo, custoditene sempre il candore nell'anima vostra. Il tempo pasquale rappresenta proprio questo, un'epoca di rinnovamento spirituale, una conferma e una elevazione, una nobilitazione ulteriore della vita della grazia divina. I tempi della Settuagesima, della Quaresima e della Passione sono propriamente i tempi della lotta e della vittoria, mentre il tempo pasquale glorifica la vita divina che penetra e trasfigura l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo nella sua risurrezione ed ascensione. E appunto per questo, come dicevi tu Diego, il ciclo di Pasqua ogni anno va a rievocare il ricordo del nostro battesimo, della nostra prima comunione, della nostra cresima, ed esso deve portarci a penetrare sempre più nella vita divina che avrà il pieno sviluppo in quella che poi sarà l'ultima venuta del Signore al tempo del giudizio finale. E il tempo pasquale è la figura del cielo, del paradiso, un irradiamento della Pasqua eterna che è il fine ultimo della nostra esistenza. E la Chiesa, che nel tempo della passione piange su Gesù e sui peccatori, ora avrà appunto nella Pasqua un doppio motivo di gioia, perché Gesù è risuscitato e così gli sono nati tanti figli, appunto i figli di Dio nella grazia e nel sacramento del battesimo. E questa gioia ci deve far pregustare quella della nostra risurrezione e del nostro ingresso nella patria celeste, dove il nostro Maestro è asceso proprio per andare a prepararci un posto, un posto che ha preparato, cioè che ha destinato a noi da sempre, verso il quale lo Spirito Santo, che il Cristo ci manda, ci condurrà. Vorrei pertanto rivolgere a tutti voi, cari radioascoltatori, veramente i miei più accorati auguri di una Santa Pasqua del Signore, invitandovi a viverla pienamente per quello che è non una semplice commemorazione, ma l'autentico rinnovamento, l'autentica riattualizzazione perenne al di là del tempo e dello spazio del trionfo di Cristo, della sua vittoria sulla morte e sul peccato e sul demonio, per la redenzione eterna e per farci partecipi della gioia del paradiso, della beatitudine del suo regno nella visione beatifica del Padre Celeste, della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E allora vi invito anche ad assaporare la Santa Liturgia del Triduo, possibilmente nella forma tradizionale tridentina, che è quella in assoluto più nobile ed elevata, oltre ad essere perfettamente fedele e coerente con la teologia cattolica che definisce il significato e l'essenza del Triduo stesso e quindi il significato della Pasqua senza alcuna ambiguità, alterazione o elemento derivante da una contaminazione di carattere luterano o cripto-luterano. E il mio invito particolare è quello di raccogliervi poi profondamente in preghiera, perché questo è il tempo propizio per invocare da Dio la sua grazia e per far scendere dal cielo delle grazie inimmaginabili. E quindi pregate per la conversione dei poveri peccatori, dei governanti della terra, in riparazione delle profanazioni, delle bestemmie, delle offese al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, che imperversano in questo tempo. Approfittatene proprio nella settimana dell'ottava di Pasqua, in cui cadranno il primo venerdì e il primo sabato del mese, dedicati alla venerazione e alla riparazione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. E quindi date una luminosa testimonianza, una luminosa professione cristiana davanti alla perversione e alla deviazione di questo mondo pagano che va in ogni modo a contrapporsi a Dio. E pregate ancora anche per la pace tra i popoli, la vera pace, l'unica che può esistere, ovvero quella fondata sull'affermazione della fede nella verità cattolica di nostro Signore Gesù Cristo, che è l'unico vero Signore della pace. E pregate per la Chiesa, così afflitta, tormentata e amareggiata, pregate per la sua guarigione dalle eresie che la opprimono e per la conversione quindi di così tanti fedeli e prelati che purtroppo hanno intrapreso in questo momento una strada sbagliata. Davvero che la luce del risorto possa dissipare le tenebre del peccato che adesso forse più che mai davvero affliggono la sua Chiesa. E con il cuore allora tantissimi auguri di una buona e santa Pasqua a tutti voi. Ave Maria.
Grazie Valerio davvero per questo intervento, per questo commento, riflessione, cioè ricco di spunti. Hai ripreso la vita di Papa San Pasquale I e soprattutto hai ecco, sottolineato una cosa che a me ha fatto ricordare proprio il Vangelo della Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Il momento in cui Gesù si trova di fronte a Pilato e Pilato gli dice appunto, insomma, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce. E il nostro Signore Gesù Cristo risponde, tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. E questo significa solo una cosa, quello che abbiamo appunto alla fine, che è stato un po' il filo conduttore dall'inizio della puntata fino ad ora, che appunto che è stato anche quello che è avvenuto nella vita di Papa San Pasquale, il fatto di riportare anche quello che è l'ordine, la gerarchia civile, sociale a Cristo, a nostro Signore Gesù Cristo, sommo re di tutti i popoli, no? Re dell'universo, ecco, come quella celebrazione, quella solennità importantissima. Ed è proprio questo: se la società sta andando a rotoli, è anche perché diciamo ha voltato le spalle a Cristo, alla Chiesa, e si è messo ad adorare appunto il nemico, il demonio, quindi a servire Mammona, ecco come sta scritto, quindi a non servire Dio. E quindi invece dell'ordine, perfetto ordine, e quindi quell'armonia celestiale che si rispecchia, seppur ferita nel peccato, comunque in quell'ordine sociale terrestre di questa vita terrena, viene completamente sconvolto, completamente capovolto. E quindi questo è un tempo, appunto, come la Quaresima, la Settuagesima, Quaresima, di penitenza, di conversione, ma anche di consapevolezza che abbiamo appunto in quella che è poi la festa, il trionfo della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo nella Pasqua, che culmina appunto nella veglia pasquale, quindi il giorno di Pasqua, che è la certezza di sapere che la via del cristiano può passare per il Calvario, ma quello ci porta poi alla fine ad una risurrezione. Indipendentemente, la via di chi non sceglie Cristo lo può portare per una via larga, come sta scritto, che però conduce alla morte. E ora passerei proprio la parola a Fra Giampiero Maria per il commento spirituale a chiusura della puntata.
Grazie Diego, grazie cari amici, bentrovati tutti, cari amici radioascoltatori. Ed è bellissimo parlare di questa celebrazione della Santa Pasqua. Diceva San Gregorio Magno che questa solennità ci solleva dalla terra per trasportarci nell'eternità beata e per farci partecipi fin d'ora per mezzo della fede, della speranza e della carità. Della gloria di Dio. E se noi consideriamo che proprio il mistero della venuta di nostro Signore Gesù Cristo, il mistero dell'incarnazione, dopo il peccato originale, è stato proprio per culminare attraverso questa dolorosa passione, morte e la gloriosa resurrezione, cioè il riaprirci le porte del paradiso, quel cielo che era stato chiuso dalla disobbedienza del peccato. Purtroppo quella tentazione di adorare il vitello d'oro che lo è stato per il popolo eletto nell'esodo pasquale, nell'esodo dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, è un po' radicata in ognuno di noi. Quindi quella deviazione che siamo portati da dare il culto al vero e unico Dio e trovare dei surrogati, dei vitelli luccicanti, così per accontentare le nostre passioni, purtroppo continua a permanere con una natura ferita dal peccato originale disordinata. Il santo battesimo di cui il nostro Gesù Cristo ci ha meritato, ci ha ridato la figliolanza divina, ci ha ridato l'eredità del paradiso, ci ha tolto il peccato originale, ma ci ha lasciato purtroppo, ahimè, ancora questi effetti, ancora questo buon combattimento che dobbiamo fare. Ma la vittoria di Gesù Cristo diventa anche la nostra vittoria. Che cos'è questa festa di Pasqua? La risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, il trionfo sulla morte. Innanzitutto il nome Pasqua, come già è stato detto, questo passaggio che era il nome che avevano dato gli ebrei, il passaggio dell'angelo sterminatore che passa dalla strage dei primogeniti in Egitto e salvano i figli del popolo eletto perché c'era il sangue dell'agnello. Il secondo passaggio attraverso le acque del Mar Rosso, il popolo eletto passa dalla schiavitù nel cammino verso la terra promessa. E questi due passaggi, questi eventi prodigiosi che pongono fine alla schiavitù del popolo eletto e che celebravano ogni anno a festa pasquale, diventa in Gesù Cristo, si compiono, si completano quelle che erano quelle profezie, quelle prefigurazioni, quelle figure, diventa Gesù il vero agnello pasquale, l'agnello immacolato, l'agnello immolato, la vittima per eccellenza. Interessante proprio questa Domenica delle Palme, in cui abbiamo cantato Osanna, figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Se dobbiamo considerare quello che avveniva nella Pasqua ebraica, 5 giorni prima dell'immolazione dell'agnello veniva portato trionfalmente nelle case l'agnello. Ecco allora in Gesù, in questa entrata trionfante della Domenica delle Palme, oltre a essere riconosciuto, proclamato come il Messia, il Salvatore da tutti i popoli, ma anche figura dell'agnello che veniva portato trionfalmente, per essere portato, presentato al Tempio e poi portato nelle proprie case. Ecco qua come Gesù va a compiere, a completare, a dare a compimento tutte quelle profezie, quelle prefigurazioni, perché è lui, tutto parla di lui, della sua vittima. Lui l'agnello immolato in primo passaggio, è lui che attraverso il suo sangue preziosissimo ci salva e ci apre, ci dà il passaggio dalla morte alla vita e alla gloriosa resurrezione. Questa festa di Pasqua è di origine apostolica e tra i primi cristiani si celebrava nello stesso giorno in cui la sinagoga celebrava la Pasqua. La Chiesa romana, per dare una novitas, una novità a questa festa pasquale, decise che la domenica seguente, al 14° giorno dopo la luna di marzo, dell'ultima luna piena di marzo, tale domenica venne la risurrezione di Gesù Cristo, si fosse celebrata la Santa Pasqua, per non farla più celebrare, proprio per ricordare il giorno della risurrezione. E questo è uno dei primi punti stabilito dopo il primo concilio di Nicea delle 325. E la liturgia di questa festa di Pasqua nei giorni antecedenti alla Pasqua era tutta di duolo, pensando alla passione, alla morte del Redentore. Oggi la Pasqua diventa tutta allegrezza per la gloriosa resurrezione e anche questa frequenza del canto dell'Alleluia. Pensa che nell'ufficiatura, nel Vetus Ordo, non si cantava l'inno in nessuna ora canonica, perché cosa vuol dire il significato, il simbolismo? La Pasqua significa lo stato dei beati, dei quali l'inno continuo è l'Alleluia, Hallel. Quindi si sostituisce il canto dell'allegrezza con quel versetto: ecco, questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Che significa l'allegrezza dei beati nell'eternità? Questi, quindi era molto bello comprendere che tutti gli inni bellissimi che la liturgia ci propone nel tempo di Pasqua sono nel giorno di Pasqua, nell'ottavo di Pasqua, sono sospesi proprio per determinare, per ricordarci quel continuo inneggiare che fanno i beati in cielo col canto dell'Alleluia, col canto di lode al Signore. E un altro punto che vorrei un po' sottolineare è il significato di questa, gli insegnamenti che possiamo portare nella nostra vita della celebrazione pasquale. La Chiesa ci presenta il mistero della resurrezione e ci invita a rallegrarci nel Signore con le parole del Salmo: questo è il giorno che ha fatto il Signore. E ci dice che il nostro Signore Gesù Cristo, morto sulla croce, ma come aveva predetto, è risuscitato e viva e vive eternamente, come aveva predetto. E questo conferma la nostra fede, vuole fortificare la nostra speranza e vuole santificare la nostra vita per mezzo della risurrezione spirituale. Quindi la risurrezione di Gesù Cristo è il fondamento, il trionfo della nostra fede, perché dimostra ed evidenzia la divinità e l'onnipotenza del Figlio di Dio. Fortifica la nostra speranza, perché la risurrezione di Gesù è un pegno sicuro per noi, che anche noi risorgeremo, Cristo risuscitato da morte, primizia di tutti noi. Ed è anche la nostra risurrezione spirituale, ci presenta la risurrezione di Gesù Cristo non solo come fondamento della nostra fede, della nostra speranza, ma come modello della nostra risurrezione spirituale. Dice San Paolo, siccome Cristo è risuscitato da morte per la gloria del Padre, così noi dobbiamo vivere una nuova vita. E questa è la nuova vita da risorti. Ecco allora la Pasqua che dobbiamo impegnarci anche noi a fare questo passaggio dalla schiavitù del peccato alla vita di grazia, alla vita da risorti, alla vita di figli di Dio. E quindi cercate le cose di lassù, quelle del cielo. Una sottolineatura invece, dicevi prima, la Maddalena che non riconosce il corpo di Gesù trasfigurato e lo vede un giardiniere, commentava Don Dolindo, tutto sommato aveva ragione la Maddalena, perché Gesù è colui, è il giardiniere del nostro cuore, il giardiniere della nostra anima, colui che viene a coltivare la nostra anima, il nostro cuore, perché possa dare quei frutti di vita eterna di cui si attende. E ci accompagni veramente la Beata Vergine Maria, colei che per prima ha goduto la gioia della visione della risurrezione di Gesù Cristo. La Madonna era presente ai piedi della croce fino al momento della sepoltura, così non era presente insieme alle pie donne la mattina di Pasqua. Perché? Perché per prima ha goduto la notte di Pasqua della visione di Gesù risorto che le è apparso. E a lei vogliamo chiedere più che ci dia quella gioia di gustare la Pasqua di risurrezione per fare un passaggio e dalla morte del peccato alla vita da risorti. Ci conceda questo l'Immacolata. Ave Maria a tutti, cari amici e ascoltatori. Ave Maria.
Grazie Fra Giampio Maria per questo commento spirituale importante che ci ha dato veramente alcuni spunti come sempre di riflessione ma anche appunto di grande attenzione al mistero pasquale in questo caso che ci stiamo apprestando a rivivere come sempre. E allora mi unisco ecco a tutti voi, tutti insomma, diciamo, faccio gli auguri di una Santa Pasqua, che sia veramente un momento di passaggio appunto dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, quindi un momento di conversione, un momento in cui possiamo di nuovo dire sì al nostro Signore Gesù Cristo, continuare a camminare nonostante le difficoltà della vita, perché alla fine la lotta, il combattimento, come è stato detto, appunto, continua, non ci esime, diciamo, non ci viene tolto, ma proprio nel combattimento possiamo trovare la vittoria, quella vittoria poi finale che già nostro Signore Gesù Cristo ha avuto appunto proprio con la risurrezione, quindi con la sua vita, passione, morte e poi risurrezione, ci ha aperto quello che è il regno dei cieli. E quindi rinnovo gli auguri a tutti voi, cari radioascoltatori, di una santa Pasqua di risurrezione. Ave Maria.